Un saluto agli ascoltatori di Radio Più e della rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Abbiamo davanti le pagine che il settimanale bellunese dedica all'Agordino. La prima è quella relativa alla visita di Mark Zuckerberg, il patron di Facebook, di Instagram e di WhatsApp, con il patron di Luxottica, quindi del vecchio ospita Zuckerberg, la foto che li ritrae insieme negli stabilimenti di Luxottica a Valcozzena. Notizie in breve da Agordo, le lettere d'amore di Mozart è il titolo della conferenza multimediale che si svolgerà sabato sera, cioè questa sera per chi ci sta ascoltando nell'edizione del sabato alle 20:30 nella saletta della Biblioteca Civica di via 27 Aprile ad Agordo. Agordo, il beato Adilio e la Cresima. Il beato Adilio è Adilio da Ronc, il ragazzo martire brasiliano i cui avi agordini erano partiti da Toccol. In suo ricordo è stata celebrata una messa nella chiesa di Sant'Agostino a Toccol giovedì, mentre domani, domenica, alle 11 c'è la messa con la cresima che verrà conferita dal vescovo Renato a 33 ragazzi e ragazze. Notizia da Cencenighe di Luisa Manfroi: iscriversi alla Proloco per fare comunità, un invito all'iscrizione al sodalizio di Cencenighe. Parte bassa di pagina, Arabba, la famiglia Furgler, pionieri del turismo, i ricordi di Laura Furgler, l'albergo, lo ski lift, lo spazzaneve, l'incidente, un'intervista a Laura Furgler da parte di Celestino Ballazza che avremo con noi fra un po' e che ci parlerà anche di questa pagina di storia sociale di Arabba. Pagina 29, a Cosaldo c'è il rischio dell'isolamento, problemi datati che tornano, il sindaco dalle feste chiede opere risolutive, frane e smottamenti interessano le strade del comune cosaldino, servono interventi urgenti sia sulla provinciale 347 del Passo Cereda all'altezza di Sant'Andrea, ma anche sulla SP3 in località Cordemole tra Rivamonte e Cosaldo. C'è una frana che poi però finisce anche nelle comunali sottostanti di Selle e di La Vedera. Taibon, il torneo agordino abbraccia Sottoguda, siamo quasi ai nastri di partenza della 46esima edizione del campionato agordino di calcio che Radio Più seguirà con il grande impegno di Marco Gaz. Agordo, tocco il parecchio Val di Frela, temono tanta gente all'incontro pubblico sulla Val delle Roazze e la Val dei Fond che si è svolto la settimana scorsa in sala Don Tamis ad Agordo, un dibattito che ha visto partecipare il sindaco uscente Sisto D'Aroi, dei due candidati sindaci alle elezioni di domenica prossima, Roberto Chisalè e Paolo Selva Moretti. Il corso volontari di protezione civile che è organizzato dall'amministrazione provinciale che ha accolto la richiesta del Radio Club Cime Bianche, si sta svolgendo in Agordino. Pagina 30, Marco Tormen e i suoi tifosi, è partita la stagione agonistica, Radio Più ha intervistato Marco Tormen nei giorni scorsi, ovviamente in bocca al lupo per la stagione. Alleghe, sabato 1 giugno, verso le erogazioni, processione, la cross in Tor i Champ. Parleremo anche di questo con Celestino Ballazza. Falcade, il ricordo di De Michelis, amico della Valle del Bois, una foto della fine degli anni 80 che ritrae Gianni De Michelis, morto nei giorni scorsi, assieme ad altri esponenti del socialismo bellunese, quali Giovanni Crema, Dino Riva e Beppi Pellegrino. Andiamo a pagina 31, Valle di San Lucano, intanto la chiesa. I lavori di pulizia della strada silvopastorale a monte dell'edificio dovrebbero intanto garantire la celebrazione della sagra popolare di luglio. Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Val Fiorentina, i lavori sulla strada a Chiusa, dopo alcune settimane di stop, sono ripresi i lavori per la pulizia della messa in sicurezza del versante e apertura prevista per luglio-agosto. A Roccapietore, anzi a Sottoguda, il genio civile ha aperto un cantiere, Bottaccine, un lavoro da 650.000 euro per opere di difesa spondale. Infine, parte bassa di pagina, l'Unione Montana destina l'avanzo di 1.200.000 euro, fra i quali sono importanti 148.000 euro di avanzo libero che saranno destinati alla manutenzione straordinaria della sede di via 4 Novembre per renderla più efficiente dal punto di vista energetico. Allora, abbiamo letto due notizie, due titoli di notizie che arrivano dall'Alto Agordino, tra Alleghe ed Arabba, e andiamo a parlarne con il corrispondente dell'Amico del Popolo, l'amico Celestino Vallazza, che ho il piacere di avere qui in trasmissione. Ciao Celestino!
Ciao, 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 ciao Gianni!
E cogliamo anche l'occasione per ringraziare Celestino per il lavoro che fa per Telebelluno, per portare la voce dell'Agordino, le tradizioni dell'Agordino, quanto succede in Agordino anche sul piccolo schermo.
Ecco, faccio quello che posso, ecco.
No, è prezioso.
È quello che riesco.
È prezioso, è prezioso. Celestino, allora, le due notizie che hai inviato all'Amico del Popolo, che sono state pubblicate questa settimana, andiamo un po' a parlarci. Una è una bella intervista che tu hai fatto a Laura Furgler, della famiglia Furgler, dice il titolo Pionieri del Turismo.
Sì.
Che origine ha questa famiglia e come mai così ti ha incuriosito questa storia tanto da volerla poi riportare?
Tanto ricordavo il fatto tragico che era accaduto il 13 dicembre del 1954, quando il signor Furgler, alla guida dello spazzaneve, era precipitato alla scarpata, ha avuto questo incidente. Così ricordando questo, ma perché dico Furgler a Livinallongo? Furgler non è un cognome di Livinallongo. Allora ho intervistato la persona che conoscevo bene, che conosco bene, la Laura, la figlia. Mi ha raccontato un po' la storia e il capostipite, un capostipite veniva dall'Alto Adige, e come comandante di una compagnia di Kaiserjäger. Si è fermato ad Arabba e lì ha conosciuto quella che sarebbe stata poi la moglie. La Maria, la Emma Eric di Collatz. E dopodiché lui è nato, lei aveva un figlio. Mm-hmm. Aveva un figlio e il padre putativo, il padre gli ha dato il cognome, no? Furgler, Eugenio Furgler si è sposato, è diventato grande, ha sposato una signora di Contrin, ma lei è morta giovane senza lasciare figli.
Qui ricordiamo che è una storia, allora Eugenio Furgler nasce nel 1898. Stiamo parlando di fatti che riguardano insomma la prima metà del secolo scorso.
Sì, 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 esatto. Poi ricordo che Eugenio Furgler era stato in guerra nel 1914-18, la guerra, si è salvato la vita, poi quando è ritornato appunto ha sposato una signora
di Contrin.
Sì, è stato signora di Contrin, dopodiché è rimasto vedovo e in seconda notte ha sposato la signora, adesso non ricordo il nome, dunque, una signora di Alto Atesina, insomma, ecco.
Ma comunque questa famiglia poi si lega al mondo del turismo, no? In particolar modo alla zona del Passo Pordoi.
Sì, 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 perché c'erano due alberghi ad Arabba, uno appunto all'albergo Bordeaux, un altro albergo greco posta mi pare che si chiamasse, che c'è ancora ma è chiuso, un altro era a piede e il nonno, diciamo così, il capostipite stava bene dal punto di vista economico, era pagato abbastanza bene e gli ha permesso appunto di acquistare questo immobile che era di un signore di Pieve.
Sì.
No? E dopodiché ha cominciato a gestirlo, a mandarlo avanti con l'intera famiglia.
E qui è interessante, no? Perché questa nell'intervista emerge ed è davvero anche divertente il passaggio in cui la figlia racconta di un patto che aveva fatto con il padre perché si aiutassero in qualche maniera a vicenda.
Esatto, perché lei era praticamente sulle sue spalle, capitava sulle sue spalle tutto il peso dell'albergo, dice lei, no? Dice la figlia Laura. E per cui per un po' di tempo è andata avanti, poi dice non ce la facevo più. Lì col papà dice ho fatto un patto, perché a lui non piaceva stare in albergo. Sì, se c'era da aggiustare qualcosa era lui che lo faceva, però dell'albergo degli ospiti non gli interessava proprio niente, della cucina non gli interessava niente. Allora dice ho fatto un patto col papà, se da domani non cambio il modo di fare io pianto tutto e me ne vado. dal giorno dopo è cambiato tutto, ha cominciato a interessarli e abbiamo potuto andare avanti con la gestione dell'albergo più tranquillamente.
E anche perché Eugenio nel frattempo lui svolgeva anche un'altra professione, aveva un servizio di taxi, no? E quindi preferiva maggiormente forse girare che restare appunto fermo in loco.
Lui piaceva invece di star lì, piaceva girare, piaceva fare questo servizio di taxi. Erano due alle via lungo i tassisti, uno appunto a piede, e uno a rapa e uno a piede. E c'era anche lavoro, dice a un certo punto la Laura. E poi, oltre al taxista, quando appunto era a casa, si divertiva nella sua officina. Non era un meccanico, ma era molto bravo ugualmente in officina. Si era costruito, dice la Laura, si era costruito un generatore elettrico. Si era costruito una piccola centralina sul rio Poè e serviva tutto l'albergo. La corrente appunto serviva per mandare avanti tutto l'albergo. Questa, mi pare che ci sia ancora questa centralina e che funzioni tuttora.
Ma ascolta Celestino, una intervista curiosa, ma è uno spaccato, no? di vita economica anche, no? del tempo questo.
Certo, perché nel suo albergo passavano anche persone molto così, una certa levatura, no? E proprio sempre dalle parole della signora Laura, cioè, c'erano gli ingegneri a capo dell'ANAS di Bolzano, no? E questi agganci che poi avevano con queste personalità hanno dato anche il frutto, perché grazie a loro hanno ottenuto dei mezzi, appunto dei mezzi potenti per poter liberare le strade dalla neve. Quando il personale dell'ANAS locale si lamentava che appunto non riuscivano più ad aprire le strade, allora andavano nell'albergo sapendo che lì c'erano questi signori, questi ingegneri di Bolzano, raccontavano la storia e gli promettevano ci pensiamo noi. Difatti subito dopo è arrivato il primo mezzo, il Crosti chiamato e successivamente è nato ancora uno più potente, la TIL, chiamata la TIL, per Fodomo. Questi due nomi dicono qualcosa, ecco.
Beh, senti, quante ne hai raccolte di queste storie in questi anni? Perché insomma tu hai fatto delle ricerche, hai intervistato delle persone, hai girato anche nelle frazioni più remote delle zone dell'Alto Agordino, ne hai raccolte parecchie.
Sì, è vero, quello il tempo che mi permetteva appunto di poterlo fare, soprattutto i villaggi di Linalongo, le frazioni di Linalongo, da Contrin, da Vedino, da Kerz, all'Arzonei, mi piace ancora appunto parlare della raccogliere quello che rimane del tempo passato, quello che ormai non c'è più, però c'è nel ricordo delle persone che si c'è ancora, ecco.
Ascolta, queste hai raccolto qualcosa in qualche volume o stai lavorando anche per raccogliere?
No, io ho fatto tante fotografie, questo sì, ho cercato di documentare per tutto con le fotografie. Ricordo che ad Avedino, per esempio, la frazione più disagiata di tutto il comune, dove che permangono più a lungo ovviamente le tradizioni, ho potuto documentare l'ultima volta che è stato fatto il pane una volta all'anno. Nel 1977.
E quindi ora si tratta di abbinare alle fotografie del testo e fare una bella pubblicazione.
Ci vorrebbe tempo, purtroppo quando andrò in pensione pensione, dico quando andrò in pensione, perché dopo la pensione con l'ospedale il lavoro non mi sembra che sia aumentato ancora di più. Comunque mi accontento, poi ho lasciato la macchina fotografica e ho preso in mano la telecamera.
Esatto. Ecco. Ascolta Celestino, questa tua capacità di andare a catturare e a ricordare quello che succede, lo vediamo anche ad Halle, che è sempre l'amico del popolo, questa settimana pubblica l'annuncio di una manifestazione interessante che è quella delle erogazioni che sono previste per il 1° giugno. Questa è un rito, una tradizione che si perde probabilmente forse nella notte dei tempi e che era una volta tipica di molte zone anche del nostro territorio, poi si è un po' persa perché è una festa legata alla terra e con l'abbandono della terra forse è venuto meno anche questa tradizione. Intanto spiegaci in cosa consistevano le erogazioni.
Ma le erogazioni nascono, mi sembra, intorno al 1200-1300 addirittura. Adesso non ricordo il nome di quale papa appunto le abbia istituite. È una celebrazione che si svolge in 3 giorni praticamente, e da qualche parte funziona ancora così. Il 1° giorno si va da una parte, la seconda processione raggiunge una zona, la seconda volta va la terza un'altra zona ancora. Poi appunto, come dici tu, la tradizione si è persa, però si è persa fino a un certo punto. In alcune zone è stata mantenuta e va avanti sempre, in altre invece appunto si è un po' diradata, però è stata ripresa, per esempio qui a Valle, che è stata ripresa nel 2000, parroco allora Don Paolino, e dopo 70 anni appunto non si faceva più, si è rifatto esattamente lo stesso percorso di una volta, quando il parroco, quando l'ultimo parroco appunto che aveva seguito questa processione, era un piano, non ce la faceva, e dicono che per farla, per la volontà di farla, per essere presente, l'avevano portato addirittura a spalle in un certo tratto, un po' ripido, non ce la faceva più. Ecco. Nel 2000 è stata ripresa con una partecipazione molto numerosa. Si parte da Pizza Alleghe, si raggiungono i villaggi alti, Tos, Lagusel, poi si attraversa tutto il bosco, si sente più, si arriva a Bernata, dopo si torna indietro. Quest'anno, la novità di quest'anno è che il sentiero è impraticabile. Per cui la processione seguirà un itinerario totalmente diverso, all'incontrario praticamente. Da Alleghe si salirà attraverso le frazioni fino a Fernazza, dove la celebrata o la messa o la recita del rosario. E la caratteristica di quest'anno sarà quella, oltre a invocare come tradizione la preservazione, chiedere appunto la preservazione dai temporali, dal fulmine, dai pericoli che può dare appunto il clima estivo, si ringrazierà per il fatto che non è successo niente, nessuno ha avuto conseguenze dirette per quanto riguarda Vaia nella notte, tremenda notte del 29 ottobre scorso. Ecco, si ringrazierà proprio per questo.
Quindi in qualche maniera appunto questo significato della rogazione in qualche maniera si rinnova, no? In qualche maniera acquista un valore nuovo, un valore aggiuntivo rispetto al passato.
Sì, esatto, dici proprio bene. Da Fernazza si ritornerà fino in paese, però per un sentiero diverso, non si passa mai sullo stesso sentiero che si è fatto per l'andata, è un circolo praticamente che si fa.
Ed è forse anche un augurio affinché questo territorio, quindi è un ringraziamento ma anche un augurio affinché questo territorio duramente colpito dall'alluvione possa riprendersi in fretta e bene, no?
Sì, perché proprio questi giorni si fanno degli incontri con la popolazione, chi si è posto il candidato come sindaco, si è posto questo problema, no? Cosa facciamo quest'anno? Diamo un'immagine non tanto bella del nostro paese con tutto il disastro che ci circonda.
Chiaro.
No, questo è un po' sulla bocca di tutti, e si cerca di fare, dicono, si cerca di fare quello che si può, si cerca di fare in fretta, però per parole certamente quest'anno l'immagine di Halle, come in tanti altri paesi, è un'immagine certamente non bella. Basta guardare il lago,
certo, no, certo,
dove affiorano gli alberi. Ecco.
Però forse possiamo vederla così, cioè al di là poi delle questioni religiose, in cui poi ognuno è libero ovviamente di crederci o meno, però c'è l'aspetto sociale, cioè a volte una ripresa del territorio parte anche da questa capacità della gente di ritrovarsi, di stare insieme, perché forse insieme in qualche maniera si può cercare di superare anche le difficoltà come quelle oggettive di questo periodo, di quest'anno.
Ecco, questo è importantissimo. Perché la cultura di oggi è la cultura dell'isolazionismo praticamente, no? Ognuno pensa per almeno uno, ognuno cerca di pensare per se stesso, chiudersi, invece questa apertura, questo andare insieme, pregare insieme, ma non solo, anche il fatto stesso di stare insieme è già un valore importante. E appunto le erogazioni vuole rispondere anche a questo. E poi non dobbiamo dimenticare che il tema dell'ambiente è un tema attualissimo,
centrale, sappiamo, certo.
Sappiamo bene quanto sia violentata la natura, sia per quanto riguarda l'incuria dell'uomo, sia anche per quanto riguarda appunto gli eventi meteorologici che la possono sconvolgere, come l'hanno sconvolta qui nella nostra zona.
Celestino, grazie per questo tuo contributo, grazie ancora per quello che fai. Ovviamente abbiamo parlato di quel possibile libro, l'invito è a pensarci, a mettere nero su bianco, perché davvero, perché questo tuo interesse, queste tue ricerche possano magari un giorno diventare patrimonio di tutti, perché come si dice anche in questi tempi in cui qualcuno mette la storia un po' in secondo piano, un po' viene snobbata, invece insomma la storia, le nostre radici sono importanti per capire anche dove si può andare. Quindi grazie di nuovo, e ovviamente alla prossima occasione di averti ancora ospite con noi.
Grazie a te, ciao.
Grazie ancora dunque a Celestino Vallazza, grazie come sempre a voi che ci avete ascoltato, e ci risentiamo la settimana prossima.